Ecco carissimi, siamo qui allora in questo tempo ordinario e oggi faccio qualcosa di poco ordinario perché c'è una bellissima prima lettura in questa sesta domenica del tempo ordinario che ha un tema molto interessante. Allora comincio con leggervi la prima lettura, anche la seconda è molto interessante, vediamo se riesco anche a fare un commentino sulla seconda. Prima lettura dal libro del Siracide. Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Ecco, questo è il filo conduttore delle letture di oggi, perché il Vangelo, c'è quel famoso "ma io vi dico" del Signore, no? Che non è venuto a abolire la legge ma a portarla a compimento. E qui questa lettura tratta dal Siracide. Siracide è il termine greco, ma significa, si riferisce al nome dell'autore, che sarebbe Ben Sirah, è un autore ebreo. Il primo autore a meditare sui primi capitoli della Genesi e in particolare sul racconto della caduta, perché il tema è proprio il peccato, anche il tema del Vangelo, delle altre letture sono i comandamenti, e quindi è proprio la Genesi che fornisce all'autore della Sapienza del Siracide l'oggetto della sua meditazione sull'origine del peccato. E Ben Sirah annuncia come due cause della morte, una biblica, il peccato, l'altra esistenziale, la condizione corporea, corporale della vita. Un corpo non può vivere in eterno, non è uno spirito. Allora, a me ha fatto riflettere questa lettura, perché ci dice che grande è la sapienza del Signore. Ma davanti agli uomini ci sono due vie, quella del bene e quella del male. Se sceglie la prima è sapiente, ma se sceglie la seconda diventa stolto. Ecco la prima conclusione a cui possiamo arrivare. Se in Dio c'è solo sapienza, nell'uomo c'è purtroppo un miscuglio di sapienza e di stoltezza. I giorni scorsi avevamo nella lettura Salomone, inizia trionfalmente con una sapienza che ha stupito la regina di Saba, aveva mai visto, e poi è finito malamente. Vedete che anche se c'è sapienza, la stoltezza è sempre lì, che si cerca uno spiraglio che vuole intrufolarsi. E quindi ecco qui la struttura dell'uomo. Cos'è la facoltà che gli fa esercitare ora l'una ora l'altra? Perché ce ne sono due. In Dio c'è solo la sapienza, lui non ha bisogno di lottare contro la stoltezza, non c'è. E l'uomo deve avere una facoltà per esercitare l'una o l'altra. E qual è questa facoltà? Qual è questa facoltà? Oh, è quella famosa prerogativa di cui Dio l'ha dotato, e che si chiama libertà. Questa libertà è un'arma a doppio taglio. Mi veniva da riflettere, no? Noi ce la prendiamo tanto con la nostra condizione di peccatori, in cui è così difficile scegliere sempre solo il bene, E scarichiamo tutte le colpe sul famigerato peccato originale commesso dai nostri progenitori. E poi io mi dicevo, ma l'avessero solo commesso. E il peggio è che ce l'hanno anche lasciato in eredità. Oh, ma dovevano proprio lasciarci questa eredità che ci ha resi così deboli, così fragili, insomma ci ha resi così peccatori. Ma c'è un'altra domanda che dobbiamo farci. Non so se ve la siete mai fatta. Adamo ed Eva avevano sì o no il peccato originale? Non ce l'avevano per niente, eppure hanno peccato lo stesso, quindi non avevano questa fragilità, questa che noi attribuiamo al peccato originale. Cosa avevano? No, quindi non si trovavano nella fragilità della condizione umana in cui ci troviamo noi. Soggetta a concupiscenza, ignoranza, fragilità fisiche, psicologiche, morali e chi più ne ha più ne metta. Eppure hanno peccato lo stesso. Allora, quale fu la causa? Cosa avevano di così tremendo? Avevano la libertà che in quel frangente, non avendola saputo usare per il bene, si è tramutata in un boomerang che gli è tornato indietro, gli ha fracassato la testa, no, non solo la testa, l'ha reso in frantumi, l'ha ridotto in mille pezzi e siamo ancora frantumati. Facciamo una fatica nera per ritrovare l'unificazione, cioè avere una sola volontà con Dio e essere uno in noi stessi, ma se riflettiamo un po' sulla nostra giornata o anche solo in un'ora di tempo, possiamo cambiare 100.000 volte parere, un momento vogliamo parlare con qualcuno, un altro momento non lo vogliamo più vedere, un momento vogliamo stare da soli, un momento vogliamo stare in compagnia, per parlare di cose neutre, non di cose peccaminose. Abbiamo 100.000 desideri contrastanti che ci dilaniano come le fauci di una belva. E questa libertà è un'arma a doppio taglio. Chiamiamola sinistra e ci fa male se la usiamo per fare il male. Ma se la usiamo per fare il bene, rimaniamo alla destra di Dio, cioè nel bene. Come se non bastasse, siamo fuori dal recinto dopo il peccato, siamo fuori dal giardino dell'Eden, e fuori dal recinto c'è il nemico, dentro non c'era. Quindi c'è quest'altro nemico del genere umano che non va mai in vacanza né in pensione e pungola continuamente questa nostra libertà per farci cadere. E renderci come lui, quello lì fin dall'inizio dei tempi, è condannato a strisciare e non sopporta di vedere qualcuno in piedi. Fa di tutto e non si dà pace finché non l'ha fatto cadere e l'ha reso a sua immagine. Guardate che il peccato ci rende immagine di chi? Invece di renderci immagine di Dio, ci rende immagine di qualcun altro, ma ci rende anche striscianti, perché quello striscia. Ecco, dovremmo avere orrore dal peccato. Ci trasforma in esseri striscianti. Quindi chiediamo quella sapienza che non è di questo mondo per usare bene la nostra libertà e osservare sempre la legge di Dio. Gesù dice proprio nel Vangelo di domani, nei comandamenti, che non è venuto ad abolire la legge, ma a portarla a compimento, proprio perché noi siamo di nuovo a immagine di Dio. Guardate che nel giardino dell'Eden cosa è successo dopo il peccato? Non si sono rotti i rapporti tra Dio e l'uomo, ma tra l'uomo e Dio, perché anche dopo il peccato Dio viene di nuovo a cercare l'uomo. Adamo, dove sei? Non si è inalberato come facciamo noi quando riceviamo un'offesa, adesso non gli parlo più, non mi faccio più vedere. No, Dio sapeva benissimo che avevano già peccato, eppure si presenta. E per dare loro un'ulteriore chance avrebbero potuto ancora, non erano ancora arrivate le penalità, se avessero chiesto perdono, Signore, abbiamo peccato, sì, ti chiediamo perdono, sarebbe tutto finito lì. E invece non hanno chiesto perdono e sono arrivate le penalità. Qual è la radice profonda di questo nostro essere peccatori? Allora, c'è una spiegazione. L'ho capito bene da poco, l'ho capito bene da poco, e c'è nel Vangelo, in un passo nel Vangelo. Allora, quando Gesù dice a Nicodemo che va a trovarlo di notte, se uno non rinasce dall'alto, non nasce da acqua e da spirito, non può vedere il regno di Dio. Cosa significa questo? Significa che siamo nati nella carne. Quindi, essendo nati nella carne, siamo esseri carnali. Se non rinasciamo nello spirito, non possiamo vedere il regno di Dio. Allora, per farvi capire cosa significa questa cosa, c'era anche stamattina il responsorio, diceva: chi semina nella carne raccoglie corruzione, chi semina nello spirito raccoglie vita eterna. Ma se sei nato nella carne, è come dire, è come pretendere che il vino che è vino produca acqua, o l'acqua che è acqua produca vino. L'acqua produce acqua. Ogni natura produce quello che è. Un gatto genererà sempre un gatto, una giraffa genererà sempre una giraffa. Se noi siamo nati nella carne, le nostre opere sono della carne. E per questo il Signore dice: se non rinascete da acqua e da spirito, non potete vedere il regno di Dio. Quindi, perché facciamo tutta questa fatica a seguire i comandamenti, a seguire le vie del bene? Perché siamo nati nella carne, siamo nati con una natura adamica. L'unico che è nato di spirito è Gesù Cristo, per opera dello Spirito Santo. Quindi lui non ha da lottare contro la carne, non è nato nella carne. Allora, diciamo così, il percorso da seguire per mettere in pratica quello che dice Gesù? Ma è seria la cosa, non ci avevo mai riflettuto. Se uno non nasce da acqua e da spirito, non può vedere il regno di Dio. Dovete rinascere dall'alto, ha detto a Nicodemo. E Nicodemo non ci capiva niente, diceva: posso rientrare nel seno di mia madre? No, dovete rinascere nello spirito. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo chiedere al Signore, chiedere perdono dei nostri peccati, quello va da sé, ma chiedere che mandi in noi il suo Spirito Santo, che le nostre opere non siano più opere della carne, che siano opere dello Spirito, che lo Spirito venga in noi. E questo lo vediamo, questo lo vediamo, questa sarebbe la nuova nascita, no? Questo lo vediamo in modo spettacolare a Pentecoste, quando sono nati veramente di Spirito Santo e fuoco. Aspettate, aspettate quando sarete rivestiti di potenza dall'alto. Quindi, alla nuova nascita, lo Spirito viene in noi a rigenerarci. Già nell'Antico Testamento, in Ezechiele, c'è un capitolo che dice: espanderò un'acqua pura e vi purificherò da tutti gli idoli, metterò in voi uno spirito nuovo, metterò in voi un cuore nuovo. Quindi Gesù vuol mettere in noi uno spirito, cioè che, no, che, Niente, niente uno spirito. Vuol mettere in noi il suo spirito affinché noi seguiamo le sue vie e camminiamo in una vita nuova. Ecco cosa vuol dire creature nuove. Si dice spesso la nuova creatura. La nuova creatura può seguire solo la nuova nascita. Dobbiamo rinascere in spirito. Far morire le opere della carne, ma se chiediamo che il Signore ci dia il suo spirito, ci battezzi in Spirito Santo, avremo dei frutti buoni, mentre così le radici sono carnali, quindi noi cerchiamo di controllare col dominio di sé, col fuggire le tentazioni. Ma la radice spunta sempre fuori, mentre se nasciamo di nuovo nella nuova nascita, essendo immersi nello Spirito Santo, non ci saranno più radici cattive. Ma capite che meraviglia? Non ci sarà più da lottare contro, perché siamo nati nello Spirito. E come dicevo il responsabile di stamattina, chi semina nella carne, raccoglie corruzione. Chi vive nello Spirito, non c'è la corruzione nello Spirito. Raccoglie vita eterna fin da quaggiù. Quindi chiediamo al Signore che mandi veramente il suo spirito in noi. E guardate questo testo a cui non si dà, credo, abbastanza importanza, questo testo in cui Gesù dice a Nicodemo: se non rinasci d'acqua e spirito, non puoi vedere il regno di Dio. Non è un optional, se vuoi vedere il regno di Dio, devi rinascere nello spirito. Allora, ci sono dei segni che siamo rinati nello spirito. Per esempio, lo spirito, mette in noi, quando siamo rivestiti di Spirito Santo, abbiamo questa compunzione, ci convince di peccato, ci fa detestare il peccato, non sottovalutarlo, dire ma sono tutti così, poi mi vado a confessare. No, no, lo detesti, non lo vuoi più fare e cominci a camminare nella vita nuova. Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è che dobbiamo credere. Più che fare, credere che Gesù, morendo in croce, ci ha purificati, ha preso su di sé i nostri peccati, li ha distrutti, ha distrutto i diritti del maligno che ha su di noi a causa dei nostri peccati. Gesù li ha distrutti e chiedendo perdono dei nostri peccati, noi ecco che possiamo rinascere nello Spirito. Avere questa nuova vita, sentire che la nostra natura di peccato viene distrutta, non abbiamo più da lottare contro il peccato perché produciamo frutti nuovi, le radici non sono più bacate e i frutti dello Spirito sono fantastici. Lo Spirito produce amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, dolcezza, dominio di sé, eh? Ecco, allora se vediamo qualcuno di questi frutti, siamo già nati nello spirito, eh? E quindi la radice del peccato sta nel fatto, in quel fatto che Gesù dice a Nicodemo: dovete rinascere dall'alto, dovete rinascere da acqua e da spirito. Allora non ci saranno più le radici. Questo in altri termini lo dice anche San Giovanni della Croce quando parla delle purificazioni, no? Dice che la purificazione dei sensi è la purificazione delle azioni, no? Io posso contrastare le tendenze al male, o voglio dire una bugia, non la dico, ma a livello di radici deve intervenire Dio a risanarle queste radici. E questa sarebbe la notte dello spirito che lì ti cambia i connotati, è una cosa tremenda. Ma ti cambia i connotati, poi hai una libertà fantastica perché le radici sono sane, non producono più male erbe, cattive erbe, cattivi frutti. E allora chiediamo al Signore che si realizzi quello che diceva Nicodemo. Questa nuova nascita, che siamo creature nuove, che possiamo avere questi frutti, non vedere gli altri frutti, invidia, gelosia, tutti quei frutti cattivi che producono le nostre radici cattive, ma possiamo vedere i frutti che provoca lo spirito, l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, il controllo di sé. E allora adesso vorrei leggermi come. L'altra volta vi ho letto, una preghiera di un fisico, Maxwell. Maxwell è quello che ha lavorato molto sull'elettricità, sul magnetismo, sull'elettromagnetismo, eccetera. E Einstein era fiero di essere suo continuatore, l'ha definito il più grande fisico dell'Ottocento. Allora, adesso voglio leggervi una lettera di Einstein, ecco i grandi fisici che dimostrano veramente di essere grandi anche nello spirito. L'altra volta ho letto una bellissima preghiera di Maxwell, inno della sera di uno studente. Oggi vi leggo una lettera di Einstein alla figlia. Aveva una figlia che si chiamava Leslie. E scrisse questa lettera, fantastica. Quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi capirono e anche quello che rivelerò a te, cara Leslie, perché tu lo trasmetta all'umanità, si scontrerà con l'incomprensione e i pregiudizi del mondo. Comunque ti chiedo che tu lo custodisca per tutto il tempo necessario, anni, decenni, fino a quando la società sarà progredita abbastanza per accettare quel che ti spiego qui di seguito. Sentite, sentite. Vi è una forza estremamente potente per la quale la scienza finora non ha trovato una spiegazione formale. È una forza che comprende e gestisce tutte le altre ed è anche dietro qualsiasi fenomeno che opera nell'universo e che non è stato ancora individuato da noi. Questa forza universale è l'amore con la maiuscola. Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria unificata dell'universo, la famosa Guttula, sono ancora sempre alla ricerca, dimenticarono la più invisibile e potente delle forze. L'amore è luce, visto che illumina chi lo dà e chi lo riceve. L'amore è gravità, visto che attrae. L'amore è potenza, perché moltiplica il meglio che è in noi e permette che l'umanità non si estingua nel suo cieco egoismo. L'amore svela e rivela. Per amore si vive e si muore. Questa forza spiega il tutto e dà un senso maiuscolo alla vita. Questa è la variabile che abbiamo ignorato per troppo tempo, forse perché l'amore ci fa paura, visto che è l'unica energia dell'universo che l'uomo non ha imparato a manovrare a suo piacimento. Per dare visibilità all'amore, ho fatto una semplice sostituzione nella mia più celebre equazione. Se invece di energia uguale massa moltiplicato la velocità della luce al quadrato, accettiamo che l'energia per guarire il mondo può essere ottenuta attraverso l'amore moltiplicato per la velocità della luce al quadrato, questo non so cosa c'entra, la velocità della luce qua, devo chiederlo a Einstein. Quindi, se accettiamo che l'energia per guarire il mondo può essere ottenuta attraverso l'amore, lasciamo perdere la velocità della luce, giungeremo alla conclusione che l'amore è la forza più potente che esista perché non ha limiti. Dopo il fallimento dell'umanità nell'uso e il controllo delle altre forze dell'universo che si sono rivolte contro di noi, un boomerang quello lì, È arrivato il momento di nutrirci di un altro tipo di energia, se vogliamo che la nostra specie sopravviva, se vogliamo trovare un significato alla vita, se vogliamo salvare il mondo e ogni essere senziente che lo abita, l'amore è l'unica e ultima risposta. Forse non siamo, sentite qua, forse non siamo ancora pronti per fabbricare una bomba d'amore, un artefatto abbastanza potente da distruggere tutto l'odio, l'egoismo e l'avidità che affliggono il pianeta. Tuttavia, ogni individuo porta in sé un piccolo ma potente generatore d'amore, la cui energia aspetta solo di essere rilasciata. Avete un potente generatore in voi. Ve lo dico io. Quando impareremo a dare e ricevere questa energia universale, cara Leslie, vedremo come l'amore vince tutto, trascende tutto e può tutto, perché l'amore è la quintessenza della vita. Sono profondamente dispiaciuto di non averti potuto esprimere ciò che contiene il mio cuore, che per tutta la mia vita ha battuto silenziosamente per te. Forse è troppo tardi per chiederti scusa, ma siccome il tempo è relativo, ho bisogno di dirti che ti voglio bene e che grazie a te sono arrivato all'ultima risposta. Tuo padre, Albert Einstein, fantastico! Qui c'è un segno della nuova nascita. Lui era ebreo, che oltretutto non praticava, ma credeva in Dio. Vedete sono vicini a Dio, essendo vicini alla sua creazione, studiando la sua creazione, scoprono qualcosa di lui e quel qualcosa di lui che Einstein, di cui parla Einstein qui, è l'amore. Dio è amore, non è altro, ve l'ho già detto l'altra volta. Dio è amore. Se noi non dobbiamo lasciarci rubare questa verità, perché il maligno cerca sempre di farci metterci sotto gli occhi le cose che non vanno per farci dubitare dell'amore di Dio. E invece no, vi dicevo già l'altra volta che la paura ingigantisce i problemi, ci fa perdere la memoria delle grazie per ricordarci solo le disgrazie e da lì tiriamo la conclusione: ma come mai capita tutto questo? Se Dio è buono, si rischia poi di andare a mettere in discussione la bontà di Dio guardando solo le disgrazie, eh? Invece Dio è buono. E quando togliamo Dio dalla nostra vita, cosa togliamo? Togliamo la bussola, siamo completamente scombussolati, non ci capiamo più niente. Chi orienta la nostra vita, chi dà senso alla nostra vita è Dio, ma scoprire che Dio è amore, avere rivelazione dell'amore di Dio nella nostra vita, eh? Ecco, allora. Volevo darvi, oh mamma mia, chissà come l'ho messa, volevo darvi una vitamina spirituale. In tema con la paura, e questa tattica del nemico che, di presentarti sempre i mali, 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 guarda quante me ne sono capitate nella vita e uno fa tutto l'elenco, ma guarda cosa mi è successo l'altro anno e poi l'altro anno ancora e poi 20 anni fa. Allora, come vitamina spirituale vi do questa. Se il nemico ti presenta i mali di ieri o dell'anno scorso o di 10 anni fa, digli così: no, grazie, ci sono già stato, so com'è il panorama, non lo voglio rivedere. E so anche che Dio mi ha liberato ieri, mi ha liberato l'anno scorso, mi ha liberato 10 anni fa e mi libera anche oggi perché è sempre lo stesso. Era amore ieri, era amore 10 anni fa, è amore oggi. Io mi aspetto qualcosa di di sempre migliore perché credo in Dio che è amore e che è sempre amore e qualcosa di grande accadrà nella mia vita. E quindi pensiamo in grande, diciamo oggi è il giorno che vedrò miracoli, oggi è il giorno che vedrò la sua presenza, oggi è il giorno che il nemico sarà schiacciato sotto i piedi, oggi non lo vivrò nella paura, nell'ansia, nel timore, oggi la fede deve riempire il mio cuore, oggi voglio fare un passo avanti e fare ciò che non ho mai fatto e allora lo spirito agirà e finalmente nasceremo da acqua e da spirito, nasceremo dall'alto. Ecco carissimi, adesso ho concluso. Se avete bisogno di chiarimenti, libri, domande, il numero è 338 75 53 847 e poi c'è il sito incamminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma e buona domenica.